Approvato il DDL sul processo penale, all'orizzonte spaccatura tra Conte e Renzi. Salvini all'ingotto, abolire la politica dei no, campagna per Torino 2021 anche con liste civiche. Grandi polemiche sulla sfida tra Milano e Juventus, terminata 1-1, Ronaldo ancora a segno. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Vincenzo Nasto. Riduzione dei tempi del processo penale, la cui durata non può superare i 4-5 anni, con una stretta alle indagini preliminari. È quanto prevede il DDL sul processo penale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nel testo è stato alla fine inserito anche il lodo Conte bis, con le modifiche alla riforma della prescrizione, che prevede lo stop della prescrizione solo dopo la sentenza di primo grado di condanna. Nel frattempo aumenta la distanza nella maggioranza tra Matteo Renzi di Italia Viva e il premier Giuseppe Conte. La mancata presenza dei ministri Teresa Bellanova e Elena Bonetti al Consiglio dei Ministri ha deluso il premier, che ha risposto così ai giornalisti. Deve chiarire, non solo a me ma anche al paese, che cosa intende fare. Tra poche ore arriverà il volo speciale che riporterà in Italia Nicolò, lo studente italiano 17enne rimasto bloccato a Wuhan, epicentro del coronavirus. A darne conferma il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, che nel corso della trasmissione Piazza Pulita ha annunciato la sua presenza per il trasferimento del ragazzo. Andiamo negli Stati Uniti, dove Trump, oltre ad aver attaccato l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, sta affrontando un dibattito interno al suo governo contro il ministro della giustizia William Barr. I dettagli nel servizio.
Pubbliche dichiarazioni e tweet sul Dipartimento, sulle persone del Dipartimento, sui casi pendenti e sui giudici davanti a cui abbiamo le cause mi rendono impossibile fare il mio lavoro. In un'intervista a ABC News, il segretario alla giustizia William Barr, uno dei più fedeli ministri di Donald Trump, replica con inusuale durezza al capo della Casa Bianca per i suoi tweet contro i giudici e il Dipartimento della Giustizia. Lo scontro tra i due è nato all'inizio di questa settimana, quando i procuratori federali hanno chiesto una condanna severa dai 7 ai 9 anni di carcere per un vecchio amico di Trump, Roger Stone, accusato di aver mentito sotto giuramento per proteggere il presidente dallo scandalo Russiagate. Trump ha preteso nei giorni scorsi che il Dipartimento della Giustizia ritrattasse la decisione dei suoi procuratori. Barr, che inizialmente ha ceduto alle pressioni del presidente, ieri però l'ha attaccato esplicitamente in diretta TV. Quella tra Barr e Trump è una rottura grave all'interno dell'amministrazione e dagli effetti imprevedibili. Il predecessore di Barr, Jeff Sessions, era stato costretto ad andarsene perché, secondo il presidente Trump, non l'aveva difeso abbastanza durante il Russiagate. Nadia Boffa, Futura News, per Radio 110.
Ci spostiamo in Francia, dove l'ex portavoce del governo e attuale candidato per il Movimento En Marche, Benjamin Griveaux, ha gettato la spugna. Non sarà più un candidato nella capitale per il partito di Emmanuel Macron. Da ieri pomeriggio Griveaux è al centro di fughe di immagini porno e conversazioni private sui social. La decisione spiazza il partito del premier Macron, che a meno di un mese dalle elezioni non ha più un candidato. E ora passiamo alla cronaca locale. Dire di no alla politica dei no. E questo è il messaggio dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, ospite all'Ingotto di Torino ieri alle 18. Insieme al rappresentante regionale della Lega Riccardo Molinari ha espresso il suo pensiero sulle comunali del prossimo anno, che coinvolgeranno la città.
Stiamo lavorando per candidati comuni, possibilmente, ripeto, ma questo vale per le comunali di Torino, per Milano, per Roma o per Bologna, coinvolgendo anche la società civile. Però il no alla TAV, il no alle Olimpiadi, il no al Salone dell'Auto, il no ai fuochi artificiali. Voglio dire, coi no si spegne una città.
Arresti e tensioni ieri sera all'Università di Torino per il convegno Fascismo, colonialismo e foibe con lo scrittore Moni Ovadia. Il FUAN, l'organizzazione universitaria di estrema destra, è arrivata al campus in Audi per distribuire volantini sulla memoria delle foibe. A tentare di fermarli sono stati collettivi universitari di sinistra che hanno gettato numerose cariche sugli studenti di estrema destra. Tre persone sono state arrestate dalla polizia per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E adesso, nell'ultima parte, lo spettacolo e lo sport. Alla vigilia di San Valentino è apparsa l'ultima opera dell'artista Banksy a Bristol, in Inghilterra. Il murale, disegnato sulle pareti di una casa nella zona di Barton Hill, raffigura una bambina con una fionda in mano, che mira e colpisce dei fiori rossi di plastica. Fiori che a molti hanno ricordato una macchia di sangue, per altri il cuore di Cupido. La comunità di Bristol ha pubblicato le foto su Twitter commentando: «Speriamo sia un lavoro di Banksy». Dopo poche ore lo street artist ha rivendicato la paternità dell'opera sul suo profilo Instagram. Meazza il teatro, Baleri l'attore principale non protagonista. La sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus finisce 1-1, ma l'attenzione nel day after del match se lo prende la direzione di gara. Tanti gli episodi dubbi che hanno poi deciso la sfida con i gol di Rebic e Ronaldo. Dalle ammonizioni pesante per squalifica inflitte a Casileo, Hernandez coronate con rosso e Ibrahimovic, a rigore per fallo di mano di Calabria al 90esimo, che ha regalato il pareggio alla Juventus. Domani ritorna il campionato con la sfida d'alta classifica tra Lazio e Inter, che potrebbe avvantaggiare la Juventus, in attesa dell'arrivo all'Allianz Stadium del Brescia del neo allenatore Diego Lopez. Questa era la nostra ultima notizia. Un grazie regia a Stefano Palmieri, un saluto dalla redazione e da Vincenzo Nasto.